Un rapidissimo sondaggio con una premessa. Premesso che a me, che voi studiate oppure no, non importa niente, siete voi che pagate le tasse per corrispondermi un lato stipendio, e grazie. Giusto per riuscire a capire se la formula funziona oppure no, seconda premessa, io ho la memoria visiva di un cieco, non riconosco i volti delle persone, sono l'unica persona al mondo che ha confuso se stesso con un altro. Un giorno attraversavo la strada, avevo ancora 18 anni perché non avevo aterosclerosi galoppante, e vedo riflesso l'immagine di mio fratello, mi giro, ma ero io. Per cui, date queste premesse, non ricorderò cosa mi rispondete adesso, però vorrei sapere quanti di voi hanno seguito il consiglio di leggersi il manuale durante questo lungo weekend? Alzino la zampa. Troppi, non ci credo. Esame subito. Beh, speriamo che sia così. Pollaio taccia, per favore. Oggi approfondiamo la questione che ho messo sul tavolo l'altro mercoledì, e cioè fonti, disposizione e norme interpretazione. Cercherò di banalizzarvi alcuni concetti che non sono affatto banali, anzi sono le cose proprio di quelle su cui la gente, i giuristi e soprattutto i filosofi del diritto si tormentano, si macerano proprio. Partiamo dal nostro prima slide. Ma sì, apri. Beh, la rete di mostruose efficienze. La prima slide, sì, ormai siamo ai cartoni animati, mi rendo conto, ma vedete, tra l'altro c'è una visione leggermente ovale, io faccio dei tondi perfetti e non sopporto che mi li renda così ovalizzati, comunque fa lo stesso. È una vecchia slide, no? La struttura ricorsiva dell'ordinamento, l'ordinamento che disciplina la sua riproduzione, partenogenesi dell'ordinamento, non c'è nessuno che lo fecondi, che osè come metafora, ma si riproduce da sé e c'ha delle norme che regolano la riproduzione e gira su se stesso, si avvita come un gorgo. E intorno si forma una membrana cellulare che è quella della sovranità, cioè in teoria la sovranità pretenderebbe che l'ordinamento fosse un sistema chiuso, impermeabile, con i suoi confini e autoproduttivo. Non è così, non è esattamente così ed è sempre meno così. E questo naturalmente crea qualche problema nella sclerosi dei nostri concetti. Noi siamo molto più sclerotici nei concetti che nelle cellule, noi ci basiamo su concettualizzazioni. Noi stiamo parlando di un problema che in genere i giuristi non si pongono, alcuni non si pongono mai nella vita. Se uno fa l'avvocato, non so, fa il recupero crediti, questi problemi non si li porrà mai. Ma se uno fa l'oculista, si porrà mai il problema di che cosa sia la vita e la morte? Probabilmente no. Però nella medicina ci sta il problema della vita e della morte, io credo, no? E così anche nel diritto ci sta il problema di che cosa sia diritto e che cosa no. Ora, se io avessi fatto questa lezione 40 anni fa, a parte che sarei in abito blu, cravatta, e voi stessi sareste in cravatta, e parlerei un linguaggio tutto forbito come un libro stampato, così come mi hanno insegnato i miei docenti, ogni tanto uno dice, beh, il tempo passa per qualcosa, sul via. Questo problema lo avrei toccato perché è un problema poco interessante. Oggi è un problema molto interessante, anzi direi che è il problema più interessante. Quando noi parliamo di globalizzazione, di Europa, di integrazione dei mercati, del rapporto tra mercato e diritto, parliamo anche del mercato, dell'organizzazione di mercato, dell'organizzazione professionale, eccetera. Stiamo parlando di problemi che stanno qua attorno, e cioè di come questa membrana della sovranità si stia bucherellando piacevolmente. Tanto è vero che da molto tempo la gente dice di sovranità non si dovrebbe parlare più, secondo me non si dovrebbe parlare proprio, però è un concetto che è comodo evocare ogni tanto, no? Ma siamo o non siamo uno Stato sovrano? Beh, dipende cosa vuol dire sovranità, e in fondo io non ho mai capito che cosa significa sovranità. Aveva un senso quando ne parlava Hobbes o Jean Bodin, cioè 1500-1600, 100 più e 100 meno, ma non c'ha senso oggi parlare di sovranità. Allora, eliminiamo il concetto di sovranità dal nostro discorso, parliamo delle fonti e parliamo casomai del principio di esclusività, che è il senso della sovranità applicato al diritto, no? Non avrai altro Dio al di fuori di me. Non avrai altro diritto di quello stabilito dallo Stato e sanzionato dallo Stato. La struttura normativa è la stessa e questa si basa su una serie di norme di riconoscimento che già l'altra volta vi ho propinato, no? Che si trovano in Costituzione, articoli 70 successivi, si trovano nel catalogo più antico delle preleggi, sono tutte norme di riconoscimento, cioè che ci dicono quali sono le fonti che mettono in moto il meccanismo del gorgo. Ma quello che mi interessa è ragionare sul camion e sul rubinetto. Troppo bella sta metafora. Però il rubinetto vi ricorda molto le fonti. E vedete, ci sono delle frecce che significano che entrano nel nostro ordinamento norme che non sono nostre. E l'ho divisa in due campi perché alcune sgocciolano nel nostro ordinamento, nel senso che entrano nel nostro ordinamento senza che nessuno le saluti, e altre invece viaggiano con un camion, nel senso che qui hanno un confine e qualcosa nel nostro ordinamento deve andare a prendere. Cioè non entrano automaticamente nel nostro ordinamento, ci vuole un atto, l'espressione tecnica, di interposizione. Vediamo di che cosa si tratta. Sono in parte cose di cui ho già accennato. Articolo 10 primo comma, l'ordinamento, tra l'altro sono anche leggermente smemorato, io la Costituzione la leggo, la capisco poco ma non me la ricordo per niente, l'ordinamento giuridico italiano, per cui detesto la gente che mi cita gli articoli in memoria, pessimo segno, bisogna eliminare le memorie e sviluppare l'intelligenza, la nostra testa non è un magazzino, ma è un elaboratore. Naturalmente ha parlato l'avvocato difensore degli smemorati. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuto. Questo è un rubinetto che sgocciola norme nel nostro ordinamento senza che noi ce ne accorgiamo. Se si forma, poi bisogna vedere se si forma, una consuetudine, una norma generalmente riconosciuta, un principio generale, un ordinamento internazionale, quello entra nel nostro ordinamento, senza che ci sia nessuno che lo vada a prendere e lo porti dentro, è un rubinetto che sgocciola. Non sgocciola moltissimo, il diritto internazionale è estremamente complesso e poco diritto, nel senso che è una struttura giuridica ancora antica, no? È una struttura tra stati uguali, per cui nell'ordinamento internazionale gli Stati Uniti contano come San Marino, formalmente, ma la distanza tra la forma e la sostanza è talmente grande che voi capite che la forma regge poco, per cui intanto uno dice, ma non sarà che un bombardamento umanitario sia ormai una consuetudine? Una bella domanda, cioè gli strumenti di sanzione del diritto internazionale, dove stanno? Quali sono i principi di diritto internazionale? Questo lo studierete in diritto internazionale ed è una partita molto interessante, devo dire la verità. Qui abbiamo il rubinetto, questo è il rubinetto, l'articolo 10, primo comma. Le goccioline che sgocciolano sono le norme che entrano. Bello. L'Unione Europea. L'Unione Europea è qualcosa di molto più rilevante e molto più complesso. Anche di questo, se avessi fatto la lezione 40 anni fa, non avrei neanche parlato. Mi pare che Livio Paladin, che fu il mio professore, non abbia neanche accennato l'Unione Europea, si chiamava Comunità Europea. Perché? Perché, come vi racconterò un po' più in là, apposito modulo, l'Unione Europea è stato un fungo gigantesco, imprevedibile, che ha riempito tutta la nostra vita. Noi siamo intrisi di norme di Unione Europea e siamo anche cittadini europei. Non si sa bene che cosa significa essere cittadini europei, ma lo siamo. E così come abbiamo tolto i confini in Europa, quelli fisici, i passaporti, il cambio della valuta, salvo che uno vada in Inghilterra e in altri stati, abbiamo tolto anche i confini giuridici. Per cui quello che Bruxelles decide finisce nel nostro ordinamento ed entra scalzando le nostre leggi e dando luogo a problemi di teoria delle fonti, di pratica delle fonti, estremamente difficili, su cui inciampano gli stessi tecnici del diritto. La Cassazione tributaria, per esempio, la sezione della Cassazione civile che si occupa di diritto tributario, secondo me ha inciampato in uno scoglio e ha fatto un disastro, perché ha sbagliato di capire i rapporti che ci sono tra le goccioline che escono da questo enorme rubinetto e il nostro diritto interno. Se voi conoscete qualche avvocato, senza dargli vedere che voi fate i pierini e che lui è rimasto più indietro, interrogatelo se sa qualcosa di che cosa sia un conflitto tra la norma interna e la norma comunitaria. Provate, dolcemente, senza da farvi vedere, senza citarmi. Del diritto internazionale privato vi ho già parlato, l'applicazione del diritto straniero. Qui, vedete, la mia sensibilità giuridica, che ormai si è affinata, mi porta a dare un colorino diverso. Non so ancora se riuscirò a tematizzare adesso questa differenza, ma a percezione mi pare che ci sia una differenza. Cioè, mentre le norme dell'Unione Europea fanno parte del nostro ordinamento, il diritto ungherese non fa parte del nostro ordinamento. Dico ungherese perché è l'esempio dell'altra settimana, può essere il diritto di qualsiasi parte del mondo. È semplicemente il diritto che si applica a quel caso. È il diritto che il giudice applica a quel singolo caso, ma non entra nel nostro ordinamento. È un fatto normativo esterno, e questa circostanza per cui sia un fatto, vi spiega anche la difficoltà di collocazione. Ho insistito l'altra settimana sul fatto che se il giudice deve applicare una norma del codice civile di un altro paese, non ha piena giurisdizione, no? Non è il suo ordinamento. Non lo tratta come qualsiasi altro normativo, come se fosse il nostro codice civile o la nostra legge. Già il problema di accertamento dell'esistenza di quella norma è un problema di accertamento di fatti. È vigente? Non è vigente. Cosa significa? È stata cambiata? È stata integrata? Sull'altro lato c'è il camion, perché qui siamo di fronte a immissioni di norme con il camion, cioè con un camion targato Italia. C'è una trasformazione di quelle norme in norme interne tramite atti specifici, tipico sono i trattati internazionali. L'ambasciatore, che non porta pena, va a trattare un accordo internazionale, se voi andate alla Farnesina, che è il Ministero degli Affari Esteri, bel palazzo fascista e grande galleria d'arte, perché hanno racimolato opere d'arte del Novecento italiano bellissime e veramente molto belle, dicendo questo serve perché quando le portiamo nelle nostre ambasciate dimostriamo che noi non siamo fermi a Michelangelo. Grazie, qualcuno se ne era già accorto. Ma la cosa più impressionante non sono le opere d'arte, ma è il cortile tempestato di macchine di servizio. A proposito dei costi della politica, questi sono i costi dell'amministrazione, perché mi è venuto in mente? Perché un giorno andavo a discutere una questione piuttosto delicata, mi sono stato presentato una serie di ministri. Ora, io non ho memoria, però sono i ministri, più o meno me li ricordo. Qualcuno no, ma se arrivo al decimo ministro che non conosco, dico qua ci deve essere qualcosa che non funziona. E poi ne ho dedotto che questi erano ministri in quanto erano ambasciatori che sono andati a trattare, che so io, il trattato di importazione della banana, e erano delegati, erano plenipotenziari, cioè avevano potere di impegnare il governo, per cui erano ministri plenipotenziari. E da allora loro sono ministri, probabilmente c'è una macchina di servizio che li aspetta. Bel paese, grande paese. Allora l'ambasciatore va a trattare il trattato, e questo trattato è un contratto, si chiama trattato, ma è un contratto di diritto internazionale, un compact, come direbbe ad oggi, cioè il fiscal compact, un trattato. Questo accordo internazionale obbliga l'Italia sul piano internazionale, è un contratto che è retto dalle regole del diritto internazionale. L'Italia non lo rispetta, il giudice interno non importa niente. Se l'Italia non lo rispetta, vuol dire che avrà delle sanzioni e al limite viene bombardata, perché la sanzione più truce del diritto internazionale è sempre la guerra. Di solito non lo si fa per un trattato, però crea delle problemi sul piano internazionale, proteste, ritiro degli ambasciatori e queste cose belline. Il nostro ordinamento, che il ministro abbia stipulato un trattato, non gli importa niente. Finché non arriva il camion. Il camion è una legge interna, per cui è un atto riconosciuto nel nostro ordinamento, di solito una legge, non necessariamente una legge, ma questo casomai lo accenneremo parlando dell'articolo 81, ma diciamo che è un atto interno, una legge, che lo recepisce. Lo recepisce nel nostro ordinamento. Ci dovrebbe essere nella prossima diapositiva la formula tipica. Sì. Ecco, togliamo questa cosa. L'ordine di esecuzione. Questa è una legge importante, è la legge 57 del 2005, con cui si ratifica e dà esecuzione al trattato che adotta la Costituzione per l'Europa, ahimè poi fallita. È la famosa Costituzione europea, che poi ha mancato della ratifica di Francia e Olanda per via del referendum, e quindi è fallita, e poi è stata sostituita dal Trattato di Lisbona. Ma a me interessa per darvi l'idea di che cosa succede e come si crea la complessità. Questa è una formula fatta a timbro, cioè una specie di timbro che viene messo su tutte le leggi di ratifica dei trattati. Cambia ovviamente l'indicazione del trattato, ma il resto è uguale. E si dice il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare, perché lo dice la Costituzione. Cioè l'atto che impegna realmente l'Italia sul piano internazionale è la ratifica del Presidente della Repubblica e lo scambio delle ratifiche tra i Paesi. Quello è l'atto veramente impegnativo. Prima siamo ai preliminari di contratto, per dire, come uno che dice, va bene, compro quella casa, non faccio ancora il contratto di acquisto perché devo vendere la mia, fare il mutuo, eccetera, ma faccio un preliminare che blocchi la situazione. Ti metto una caparra e quello prepara il contratto di compravendita. E così la stipulazione attraverso un ambasciatore o il ministro che è del trattato è un preliminare di trattato. Poi c'è il trattato e il trattato viene ratificato del Presidente su legge di autorizzazione. Per cui questa formula è semplicemente l'autorizzazione del Presidente della Repubblica come rappresentante dell'Italia ad assumere ufficialmente impegni nel diritto internazionale. E poi c'è quest'altra norma che vi prego di apprezzare. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di quell'articolo 1. Punto. Questa è la formula. E questa formula è messa in tutte le leggi che costituiscono il camion di cui vi dicevo prima. Questa qui. È un ordine di esecuzione contenuto nella legge, è una legge che fa import-export, va a prendersi il trattato e ordina l'esecuzione. A chi la ordina l'esecuzione? La ordina l'esecuzione a tutti i soggetti dell'applicazione del diritto. E chi sono i soggetti di applicazione del diritto? Beh, i giudici e la pubblica amministrazione. In forza di questo cambio normativo, di questo ordine di esecuzione, quel trattato viene assunto come un corpo normativo, una serie di disposizioni, che deve essere applicato in maniera piena e completa nel nostro ordinamento. E quindi si scarica sui giudici e sulla pubblica amministrazione l'onere di capire che cosa significhi quel trattato per il nostro ordinamento. È un testo, è come se noi dessimo piena e completa esecuzione alla Divina Commedia. Non so che cosa vogliono dire, però la legge importa la Divina Commedia. Starà al giudice a capire che cosa farne. Quindi, voi capite che questo modo di importare è un modo di importare che è molto complicato. E c'è un'altra via? Certo, c'è una via di fare una legge normale che attui gli impegni presi. Se il Parlamento italiano fa una legge che dice in attuazione del trattato dispongo che A, B, C, D, F, quella è una legge italiana. Se non è conforme col trattato creerà dei problemi di cui parleremo più avanti. Però il giudice e l'amministrazione se ne infischiano del trattato a quel punto, applicano la legge italiana. Se invece c'è un ordine di esecuzione e quindi questo blanket, questa formula in bianco, no? La copertina della tagliera che si può mettere su tutte le tagliere, il blanket, e se questo blanket normativo, questo timbro ordina l'esecuzione, vuol dire che impegna giudici e altri soggetti del diritto a capire in che termini quel trattato costituisce norme da applicare nel giudizio. Problemino non da poco, anche perché spesso i trattati non sono scritti in italiano, ma sono scritti in francese, in inglese e così via, lingue che i giuristi di solito sanno alla perfezione. Vedete, vi enuncio questi problemi per cominciarvi a farvi apprezzare la complessità. L'articolo 8 è una piccola cosa. Cosa dice l'articolo 8? Tutte le confessioni religiose, l'articolo 7 parla dello stato di chiesa, lo vedremo più avanti, chiesa cattolica. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse da cattolica hanno diritto a organizzarsi, i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Allora, qui abbiamo un fenomeno interessante, c'è un corpo sociale interno alla nazione italiana che costituisce una comunità religiosa acattolica. Possono essere i valdesi, i testimoni di Geova, gli ebrei, i musulmani, no, perché non c'è ancora l'intesa, naturalmente, e così via. Ma non per colpa dello Stato, per colpa della mancanza di un'organizzazione complessiva. Hanno dei problemi? Certo hanno dei problemi. I problemi, per esempio, del rito del matrimonio. I riti del matrimonio sono diversi in queste comunità. Anche i riti della sepoltura. Allora, siccome io come ministro di culto mi viene un po' difficile rappresentarmi, però insomma, ci provo. Come ministro di culto sposo due persone, di sesso diverso naturalmente, e gli effetti di questo matrimonio devono essere riconosciuti dallo Stato. E quindi io devo avere un accordo che è data una formula, pronunciata una formula magica sotto il baldacchino, per esempio, secondo il rito ebraico, quelli sono coniugi con effetti civili. Quindi io chiedo che una certa pratica religiosa abbia delle conseguenze giuridiche, ossia legittima per il diritto, perché se io seppellisco i morti nei vasi da fiore non lo posso fare, perché sarebbe occultamento di cadavere per il nostro codice penale. E quindi per evitare di avere una punizione di massa devo raggiungere un accordo con lo Stato che mi dirà a quali condizioni li posso mettere nei vasi da fiore. Cioè, bellissimo tra l'altro, ma a meno servono. Queste intese sono stipulate tra lo Stato e le comunità italiane, interne al popolo e ai cittadini italiani, ma sono intese stipulate un po' secondo il modello dei trattati internazionali, e queste intese poi vengono recepite con una legge dello Stato. Vedete, c'è un problema parallelo a quello del trattato internazionale, anche se è un problema molto minore, munito anche di grande complessità. Fin qua è chiaro? Ditemi se avete, perché non sono concetti semplicissimi. Bene. C'è un altro esempio, un altro problema. Che cosa rappresenta questo albero con le radici? Messo chioma nell'ordinamento giuridico e radici fuori l'ordinamento giuridico. Esattamente quello che vuole rappresentare. L'ordinamento giuridico succhia cose dall'ordinamento sociale. Le consuetudini sono un tipico esempio. Ammettendo che esistano, laddove esistono, le consuetudini sono un trasferimento dalla società alle fonti del diritto, che è un trasferimento non sempre regolato dal diritto. Qualche volta il diritto richiama le consuetudini, ma non è detto che quelle siano le uniche consuetudini vigenti. Certi comportamenti sociali si solidificano, si consolidano come obbligatori e si portano dietro il riconoscimento da parte dello Stato che quella è norma giuridica. C'è una radice della pianta dell'ordinamento che sta nella società e importa dalla società norme giuridiche. È una radice sterile, come vi dicevo l'altra volta, nel senso che le consuetudini ormai sono ridotte all'osso. Sono pochissime, sono rare. Ma perché sono rare? Perché è un ordinamento il nostro che ha una certa velocità di cambiamento, c'è problemi di adeguamento continuo della legge alla realtà sociale, economica, tecnologica e così via, e di conseguenza la lentezza della consuetudine finisce con essere una radice che tiene troppo la pianta e quindi viene spezzata. Vi è un altro esempio interessante, quella che viene sempre citata come la norma, come la norma costituzionale inattuata. Cosa dice l'articolo 39? Parla dei sindacati e dice dopo aver parlato dei sindacati: i sindacati registrati hanno personalità giuridica, possono, rappresentanti unitariamente in proporzione ai loro scritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Questa, si dice, è una norma non mai attuata. Ed è assolutamente vero. Diciamo che è anche una norma che guarda molto il passato e guarda esattamente al fenomeno tipicamente italiano delle corporazioni, non le corporazioni in senso atecnico, nelle corporazioni in senso tecnico, istituto di legislazione fasciste, anche se di ispirazione cattolica, che immaginava di risolvere i conflitti di lavoro, non con la lotta di classe naturalmente, ma mettendo in un unico ente pubblico i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei datori di lavoro. Così, tenendosi la mano e salutando il duce, si mettevano d'accordo sulle loro regole di comune convivenza e di scambio economico. Questa cosa del tardo fascismo non ha mai funzionato, già in epoca fascista. Però siccome non era una norma che originava dal pensiero fascista-fascista, ma originava dal pensiero fascista riletto da Bottai e da altri cattolici, per cui una norma che rappresentava l'ideale non fascista ma solidaristico del mondo cattolico, cioè l'idea che la gente si ami piuttosto che si combatta e si mette d'accordo piuttosto che farsi la guerra, questa immagine, questo concetto è rimasto nel nostro ordinamento e è transitato nella Costituzione. Noi possiamo dire che l'articolo 39 è una classica norma che ha la sua radice in un'ideologia politica di tipo solidaristico cattolica. Ce ne sono altre chiarissime, le vedremo un po' alla volta, che derivano dal pensiero liberale, altre che derivano dal pensiero socialista. Questa norma non ha mai funzionato per semplice fatto che i sindacati non si sono mai voluti registrare. I sindacati come partiti, ve lo dicevo l'altra volta, sono come l'associazione degli amici del salame, associazioni private non riconosciute. E perché non hanno avuto fare la registrazione? Non hanno voluto fare la registrazione perché fin dall'inizio non hanno voluto contarsi. Contarsi è un principio della democrazia. Si dice che la democrazia è quel bel sistema di governo per cui le teste si contano invece di tagliarle. Contarsi significa stabilire quanto conti uno e quanto conti l'altro. Il sistema elettorale, non il porcellum che è una fetenzia assoluta, ma un qualsiasi sistema elettorale decente serve a contarsi. Fate le elezioni, sai quanto pesa un partito e quanto pesa un altro. Immaginando che ci fosse un contratto collettivo del lavoro contrattato nella società civile tra impresa e lavoratori, ma che diventava poi norma giuridica per tutto l'ordinamento, effetti obbligatori, il Costituente ha detto: bene, non possiamo mettere le nostre radici nella spelonca dove non si capisce chi ci sia, chi non sia, quanto conta la CGIL, la CISL, la UIL e così via. Quindi registratevi e contatevi. Questo non è mai successo. Quando direte diritto del lavoro, forse qualcuno vi racconterà per quelle vicende storiche. Questo non è mai successo. Per cui questa norma non c'è. Ci sono i contratti però. Ci sono i contratti. I contratti di lavoro esistono. Non sono riconosciuti nel nostro ordinamento come fonti. Non si applica l'articolo 39 non essendo registrati. Però, c'è un però. Però questi contratti regolano i rapporti tra gli iscritti a un sindacato che li ha sottoscritti e gli iscritti alla Confindustria o all'associazione industriale che li ha sottoscritti. Marchionne, per esempio, è uscito da questi contratti dicendo: io non sono più legato a questi contratti. I contratti sono un punto di riferimento per i giudici. Quando i giudici devono applicare le norme della Costituzione che parla dell'equa retribuzione, guardano a questi contratti. Perché questi contratti sono un punto di riferimento per il giudice che non sono ufficialmente entrati nel nostro ordinamento, sono un dato esterno nel nostro ordinamento, ma c'è una radice che succhia l'infa. All'inizio lo Stato ha fatto un'operazione. E cioè quando venivano stipulati, perché allora venivano stipulati seriamente, contratti collettivi di lavoro di comparto, non so, i metalmeccanici, i chimici, gli insegnanti, bla bla, li recepiva con legge, cioè faceva una legge che recepiva il contratto, usava il camion. Una legge, un atto normativo dello Stato, che prendeva fuori dalla membrana della sovranità, lungo la radice, questo contratto e lo portava in legge, facendolo diventare obbligatorio, essendo legge dello Stato. La Corte Costituzionale ha detto nein, questo è vietato. Questo è vietato perché l'articolo 39 dice che a quelle condizioni tu puoi dare forza obbligatoria a un contratto di lavoro, ma siccome quelle condizioni non esistono, i sindacati non sono registrati, tu questa importazione con legge delle norme private non le puoi fare. Ha tagliato la possibilità del camion, ma questo non ha impedito che i contratti continuino a essere un punto di riferimento per riuscire a capire quali sono i normali rapporti, la normalità dei rapporti tra il datore di lavoro e il prestatore d'opera in un certo comparto. Soft law, che è una parola che io francamente detesto, è una parola di modissima, si può dire di modissima, sì. Nel senso che escono ogni giorno lavori sulla soft law. Che cosa si intende? Beh, soft law è contrapposto a hard law, naturalmente. C'è il diritto duro e il diritto morbido, come il torrone, no? Il diritto duro è quello fatto dalle leggi dello Stato, il diritto morbido è invece un diritto che viene tutto aspirato attraverso radici. E chi lo fa? Ma loschi figuri più delle volte. Nella soft law ci stanno una serie di corpi normativi di cui non si capisce bene quale sia la natura. Pensate per esempio, esempio più facile, i codici e le regole deontologiche degli ordini professionali. Se domani non ci sarà una notizia più fresca sul giornale, speriamo, vi commenterò il caso Sallusti e il problema della libertà di stampa di fronte alle ingiurie ai privati, che è un bel nodo. Ma in mezzo a questa storia c'è anche il problema di un ordine professionale e di violazioni di regole deontologiche. Cosa sono queste regole deontologiche? Che cos'è un ordine professionale? Un ordine professionale è un'eredità ancora del fascismo, più o meno. L'ordine professionale dei socialisti, spero che non ci sia, l'ordine professionale dei giornalisti, o l'ordine professionale degli avvocati, o l'ordine professionale dei medici, è un'associazione obbligatoria, e questo già fa saltare un allarme rispetto alla Costituzione, che dice che le associazioni sono libere, c'è una libertà negativa di associarsi, ma se uno vuole fare l'avvocato deve associarsi, e paga un bel po' anche l'associazione, se uno vuole fare il medico deve associarsi, anche per fare l'ingegnere e anche per fare il giornalista. Per cui sono associazioni obbligatorie riconosciute dalla legge, e la legge conferisce a queste associazioni dei poteri disciplinari, dei poteri di regolare il proprio ingresso, per cui se voi volete fare il giornalista fate un esame per diventare giornalista, e se volete fare l'avvocato fate un esame per diventare avvocato, un esame di Stato, è un esame gestito da un ordine professionale, associazione privata, riconosciuta e con effetti pubblicistici, per cui è quasi un ente pubblico, o forse è un ente pubblico su base associativa, ma questo è un problema di diritto amministrativo, lo studierete più in là, che ha dei poteri anche normativi, per cui si dice l'avvocato, guarda che tu se vieni in rapporto con un altro avvocato devi mantenere questo tipo di comportamento sulla riservatezza, sulla comunicazione delle pratiche, sulle notizie che ricevi dal tuo cliente e così via. Tutto questo è regolato non dalla legge ma da un atto di un'associazione professionale. E così se voi andate nei siti degli ordini trovate bizzeffe di queste cose, no? Scoprite che l'ordine dei giornalisti c'è per esempio un atto di autoregolamentazione, si chiama, che riguarda la tutela della privacy o della privacy, scegliete la pronuncia che volete, per esempio per quando uno, per quello che uno può pubblicare che riguarda un'altra persona. Questo è un problema di privatezza, di riservatezza, di tutela dei dati, che in parte è gestito da norme dello Stato, in parte è gestito e richiamato da un codice professionale. Per i medici questi sono problemi grandissimi, e quindi tutto il mondo è così, le forme sono diverse, le forme giuridiche, ma in tutto il mondo la professione medica ha le sue autoregolamentazioni. Non è lo Stato a dire come si fa una trasfusione di sangue, ci mancherebbe. Ma immaginate il Parlamento che fa una legge sulla trasfusione del sangue. Meglio morire. Lo si lascia fare ai medici. Però non è che questo sia bellissimo, no? Perché il medico che viene a meno al codice deontologico, al protocollo medico, queste cose regolamentate dall'associazione dei medici, ha delle responsabilità. Basta venire meno a quella regolamentazione per avere delle responsabilità? Io faccio la trasfusione in maniera diversa da come è prescritto. Sono responsabile. E se lo faccio come è prescritto, ma mi va male, non sono responsabile? Sfidate, sfida, trovate qualcuno che mi sappia rispondere a questa domanda. Perché io non ho trovato risposta né nell'ordinamento italiano né in quello americano. Non esiste risposta al mondo, certa. Sono problemi discussi, soprattutto in America, dove il danno punitivo è una colonna gravante su tutto il settore della medicina, no? Le grandi cause di risarcimento dei danni per prodotti farmaceutici che provocano fili deformi, cancro, eccetera. Ci sono stati anche dei libri molto belli scritti su queste cose. Grisham, quando scriveva dei libri decenti, essendo lui un avvocato che faceva queste cose e denunciava questo mondo, ha scritto delle cose molto divertenti sulla struttura della causa per risarcimento danni. Ma non, sono problemi che esistono anche in Italia, con molte differenze per la struttura del processo e così via. Però il problema è lo stesso. Quanto pesano queste norme date dai privati, e che non sono hard law, perché non sono leggi dello Stato, ma sono aspirate anche certe volte con delle norme di richiamo, per cui qua c'è qualcosa che ricorda l'importazione, ci potrebbe essere una freccetta, non sempre, però ci può essere, e che finiscono con essere parte del nostro ordinamento. È bello dire le fonti sono queste, norme di riconoscimento. Ahimè, esistono processi osmotici di questa membrana della sovranità che consentono a molte altre norme di entrare nel nostro ordinamento. E sono norme non tutelate dalla norma di riconoscimento. Mi cerco di spiegare questo profilo perché mi sembra l'ultima cosa e poi ci andiamo a prendere il caffè. Siamo in ritardo. Se sentivo le mancanze. Se il Parlamento fa una legge, c'è una lunga, ultimamente penosa discussione, ma tutti discutono quella legge. Qualche volta il Parlamento fa audizioni per sapere cosa ne pensa la gente, gli esperti, eccetera. Poi c'è l'opposizione che presenta i suoi emendamenti e alla fine questa legge è approvata e discussa pubblicamente e promulgata dal Capo dello Stato. Ma se l'ordine professionale fa un codice di autoregolamentazione, noi, che per definizione, essendo in quest'aula, non siamo medici, ma potenzialmente dei pazienti, che tutela abbiamo? Che cosa tutela il nostro interesse al vedere di fronte un medico che ha delle responsabilità che non può parare dietro il paravento che si è autocostruito? Perché questo sbilancia i rapporti tra le persone, le leggi servono per regolare i rapporti tra i privati, più che tra i privati e lo Stato. Allora se c'è un privato a cui tu riconosci il potere di autoregolamentarsi, mi va benissimo finché si regolamenta la sua pensione e il suo stipendio, mi va molto bene quando regolamenta anche i rapporti tra me, soggetto passivo della sua attività professionale, e lui, perché non c'è garanzia. E questo è un esempio che si comunica a tutto questo mondo del software, che sono le regole del mercato, le regole finanziarie, e c'è tutta una serie di corpi di regole, spesso non scritte, spesso scritte sulla carta del salame, ma che non c'entrano col diritto vero e non hanno le garanzie del diritto vero, ma ahimè incominciano ad essere una sacca dove la pianta succhia parecchio. Pausa.